Ma come detto, appunto, in attesa della fine di questo posticipo, apriamo la pagina sportiva dalla Formula 1. Nelle ore scorse Nico Rosberg si è laureato campione del mondo. E al tedesco della Mercedes è stato appunto sufficiente arrivare seconda ad Abu Dhabi. E ad Abu Dhabi c'è Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Andrea, appunto, ben ritrovato su Radio SBS per l'ultimo appuntamento della stagione.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Allora, ricordiamo la situazione alla vigilia di quest'ultima prova del mondiale. Rosberg aveva 12 punti di vantaggio su Hamilton, gli sarebbe bastato un terzo posto per avere la certezza di conquistare il titolo. Insomma, in che modo questa situazione di calcolo, a metà punto tra il calcolo e la sfida, ha contribuito a questa gara in generale, sulla gara di Abu Dhabi? Rosberg ha giocato al risparmio, ha cercato un punto di gestire la situazione?
No, la gara ha un'altra chiave di lettura, nel senso che è stato Hamilton che davanti non ha spinto con il chiaro intento di favorire il recupero da parte di Vettel e delle Red Bull su Rosberg e con ovviamente la speranza che almeno due di questi tre potessero piazzarsi davanti al rivale, consentendogli con lui vincente di conquistare appunto il campionato. Gli è andata male, perché Rosberg ha tenuto i nervi d'acciaio, Vettel probabilmente non ha voluto spingersi fino ad attaccare un potenziale campione del mondo, rovinando magari appunto la contesa iridata. E questo chiaramente da una parte non ha, come dire, influenzato la grande festa, la grande gioia di un Nico Rosberg commosso, un Nico Rosberg che attorniato da amici italiani ci ha fatto sentire un po' partecipi di questo mondiale, ma dall'altra ha creato sicuramente dei problemi all'interno della Mercedes, perché la Mercedes più volte durante la gara hanno chiesto appunto a Lewis di spingere, di accelerare, perché temevano appunto la rimonta soprattutto della Ferrari nel finale, e Lewis a un certo punto addirittura ha svoltato dicendo: beh, voi tenete tanto alla vittoria di questo Gran Premio, io ho perso il campionato del mondo, posso anche perdere un Gran Premio, e ha anche ribadito: fatemi correre, lasciatemi correre da solo. Insomma, c'è stato un po' di veleno nel finale di questo mondiale.
Allora, ascoltiamo le parole di soddisfazione del neocampione del mondo di Formula 1, Nico Rosberg.
It feels unreal. It feels unreal, and can't wait to share that with all my friends. You know, there's a lot of friends that are right here, opening beers and everything. A lot of my best friends came, so it's going to be an awesome night.
Eccoli qua, gli amici di cui parlavi prima, Andrea, anche italiani, perché era già pronto a festeggiare il suo primo titolo mondiale, Nico Rosberg. Veniamo invece allo sconfitto, Andrea. Lewis Hamilton che ha pagato tanti errori e qualche problema di affidabilità a metà stagione. Ascoltiamo Hamilton.
I generally feel pretty good. I mean, I won the Grand Prix, so it's always a good feeling when you win a Grand Prix, and you've done everything you can possibly do. And you know, the odds are stacked against us this year, so you know, it's a long, long year to then end up at the end with the pace and speed and hard work that you put in and not get the result you want. It's definitely tough, but you know, a big congratulations to Nico because he did everything he had to do. I'll just say, you know, congratulations and for him to enjoy it because I'm going to come and fight hard next year to take it back.
Insomma, goditi questa stagione perché l'anno prossimo lancia il
Ci
guanto
penso
di
io.
sfida. Questo era Lewis Hamilton nei confronti del compagno di squadra Nico Rosberg. In generale, Andrea, si è avuta la sensazione che a parità di condizioni Hamilton fosse leggermente superiore al compagno di scuderia. Allora, quante colpe dai per l'esito di questa stagione al britannico? Quante invece sono legate al caso di qualche gara che è andata un po' storta per ragioni e per cause di forza maggiore?
Allora, intanto correggo un paio di dati. Lui ha vinto 10 gare. Hamilton è stato il pilota che ha vinto più gare in assoluto quest'anno, 9 le ha vinte Rosberg, una testa a Ricciardo e Verstappen. Quindi comunque è stato il pilota appunto più vittorioso. Può comunque fregiarsi di questo titolo, seppure platonico, di essere il pilota che più spesso, diciamo, ha tagliato la bandiera a scacchi in testa. Ha fatto più pole position di tutti perché ne ha fatti 12 su 21 Gran Premi, si è avvicinato a Senna, quindi numeri grandissimi. Fin qui l'Hamilton positivo, l'Hamilton che ha vinto le ultime 4 gare consecutive. Ma poi abbiamo l'Hamilton appunto sfortunato, perché sicuramente avesse vinto la gara in Malesia, dove era nettamente al comando, il campionato sarebbe andato in un altro modo. E poi anche Hamilton fallosa, nel senso che ha sbagliato tanto, perché ricordiamoci soltanto la la brutta partenza di Monza, dove ha vanificato la pole position, l'errore in Giappone, dove si è classificato terzo, e sono tutti punti pesanti che gli sono costati il mondiale.
Secondo te, appunto, tra i due, cos'è che ha avuto più influenza, però?
Ma sicuramente è pesato tanto il ritiro in Malesia. Devo dire che Toto Wolff, pur essendo abbastanza arrabbiato col proprio pilota, nella conferenza post-gara lo ha riconosciuto. Dice: quello che ha determinato poi alla fine, che ha spostato la bilancia a favore di Nico Rosberg, è stato quel ritiro. Poi è stato l'episodio più grave. Non dimentichiamoci poi all'inizio della stagione, però, quando Hamilton addirittura non ha potuto partecipare alle battaglie per la pole position in Cina e in Russia per altri problemi meccanici. Ripeto, dopodiché, se non avesse fatto quegli errori in partenza quest'anno in alcune gare, soprattutto la parte post vacanza estiva, ha visto un Hamilton meno efficace del solito. E lì sicuramente ha perso punti importanti, era in netto vantaggio, aveva recuperato tantissimi punti, era in netto vantaggio e li ha dilapidati in poche gare.
E ad Abu Dhabi il terzo posto è andato a Sebastian Vettel, che negli Emirati appunto ha chiuso nel terzo gradino del podio, ritrovando perlomeno un podio che gli mancava dal Gran Premio d'Italia. Ascoltiamo le sue parole.
Pace was very good despite the fact that the tires were old, and that way I wasn't losing in too much time, and then on the super soft tire I was able to close the gap and use the tire advantage to come back, and at the end even thought about winning the race because Lewis was holding everyone up.
Questo Sebastian Vettel, che valutazione fai del mondiale del tedesco, in generale del 2016 della Ferrari?
Beh, è stato sicuramente un'annata deludente, perché una Ferrari che non vince nemmeno una gara non può essere soddisfatta, chiaramente. Hanno raccolto 11 podi, oggi finalmente sono tornati sul podio dopo 7 gare. La gara è stata, da parte a Ferrari, ben condotta, sia dal punto di vista della strategia, sia da parte appunto di Vettel. Se devo essere sincero, non è stata nemmeno una grande stagione per il pilota. Devo dire che Raikkonen ha spesso eguagliato, se non ha fatto meglio di Sebastian in qualifica, a volte è stato invece penalizzato poi in gara anche oggi. Se vogliamo, la strategia migliore è stata applicata a Sebastian e quindi il risultato finale lo porta ad avere più punti rispetto al compagno di squadra. Insomma, c'è una Ferrari sicuramente da rivedere l'anno prossimo, bisogna sperare che riescano finalmente a azzeccare il progetto e dobbiamo anche sperare che con una macchina migliore Vettel ritrovi lo spirito, ritorni ad essere il pilota che ha vinto 4 mondiali con la Red Bull.
Andrea, in conclusione passiamo agli altri, perché la Ferrari si è fatta soffiare il secondo posto nella classifica costruttori dalla Red Bull grazie alle grandi prestazioni di Verstappen e a Ricciardo. Intanto ascoltiamoli, iniziando dall'olandese che ad Abu Dhabi ha chiuso quarto, Verstappen.
Of course, after the start, I was a bit like, well, let's see where we end up now after the spin. But then I think, yeah, I had good pace and managed to hold on to the super soft for quite a long time. And that, yeah, I enjoyed it a lot. Also, the overtaking again with that many cars, and then at the end to finish fourth, yeah, it was a great result.
Protagonista di tanti sorpassi anche ad Abu Dhabi, Verstappen. Ascoltiamo invece il disappunto di Daniel Ricciardo, l'italo-australiano della Red Bull, per una strategia un po' così così.
I'm a bit frustrated how the strategy played out in the end. You know, it's I think we should have just gone long and one stopped, but hindsight's easy, but sure, having that different tire to the others, I think we should have played it a bit different.
Questo è Ricciardo, che dunque ha concluso con meno sorriso che del solito questa sua stagione. Lui che aveva vinto in Malesia il Gran Premio che secondo te ha cambiato questo 2016 della Formula 1. Andrea, ma parliamo appunto dei primi dei terrestri in questa stagione dominata dalla Mercedes. Secondo il tuo collega Umberto Zappelloni, Andrea, il futuro della Formula 1 è Verstappen. Alonso non si è detto completamente d'accordo. Tu che impressione hai sia sul futuro di Verstappen e quindi della Formula 1, sia su questa convivenza che, insomma, dalle parole di Ricciardo si comincia a sentire pesi un po' sull'italo australiano?
Beh, innanzitutto sono perfettamente d'accordo sul fatto che Verstappen sia l'uomo del futuro. Ha fatto una grandissima gara in Brasile, dove ha ricordato a molti il grande Senna. una gara gagliarda dove non ha sbagliato praticamente niente sotto la pioggia. Oggi ha commesso un errore in partenza, ma poi è stato bravissimo a rimediare e soprattutto ha saputo gestire le gomme. Ha fatto più di 20 giri con le gomme super soft e questo l'ha rimesso praticamente in condizione di lottare per il podio. Quindi non solo un pilota aggressivo, un pilota che non si fa tanti problemi a fare i sorpassi, ma anche un pilota che quando è il caso di gestire le gomme lo sa fare. Quindi un pilota completo, considerato che è ancora giovanissimo, ha davanti una grande periodo di maturazione e può diventare veramente l'alternativa a Hamilton e ad Alonso e a Vettel nell'immediato futuro. Ha ragione d'altro canto Ricciardo oggi ad arrabbiarsi, perché se l'avessero tenuto fuori probabilmente si sarebbe giocato la vittoria con Hamilton. A giustificazione della strategia sbagliata, devo dire che Horner nel dopogara ha detto: l'abbiamo dovuto richiamare prima perché lui aveva spiattellato una gomma all'inizio e poi perché temevamo che Vettel lo passasse. Dice: quando abbiamo visto Vettel ripartire dopo la prima sosta in maniera così veloce ci siamo preoccupati e abbiamo protetto la posizione su di lui. Una preoccupazione che si è rivelata inutile, perché in realtà poi appunto avete visto che Vettel ha passato in tromba tutte e due le Red Bull. Vorrei dire un'ultimissima cosa perché abbiamo parlato tanto di Hamilton, su Nico Rosberg. È vero, Hamilton ha avuto sfortuna, Hamilton ha avuto imperizie in alcuni casi, ma ricordiamoci alcune grandi vittorie di Rosberg di quest'anno. Su tutte dico quella di Singapore, una pista dove lui non aveva mai vinto, una pista dove Hamilton si esalta sempre e dove lui invece ha letteralmente dominato il fine settimana. Per me quella è stata la chiave di svolta anche del suo campionato ed è una delle ragioni per cui merita assolutamente il campionato, senza dimenticare anche la vittoria di Monza, altra pista stregata, non aveva mai vinto e dove lui ha esultato sul podio esattamente come ha esultato questa sera, parlando e cantando in italiano.
Allora, insomma, vittoria meritata questa per Nico Rosberg. Buon riposo per te, Andrea Cremonese, dopo questa lunga e faticosa stagione. Noi ci risentiremo appunto quando rinizierà il circo della Formula 1. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, appuntamento qui da Melbourne l'anno prossimo, il 26 di marzo.
118 giorni, grazie Andrea Cremonesi, inviato dalla Gazzetta dello Sport ad Abu Dhabi, dove ci ha detto c'era anche un po' d'Italia in cima al podio.
Allora, Hamilton, Rosberg, Vettel, l'ordine d'arrivo. La classifica mondiale dei piloti vede appunto vincitore Rosberg con 385 punti, precedendo il compagno di squadra Hamilton con 380, terzo Ricciardo 256, quarto Vettel 212. Per quanto riguarda mondiali costruttori, appunto Mercedes stravince con 765 punti. La Red Bull sorpassa la Ferrari con 468, Ferrari al terzo posto con 398 punti.
Si è concluso il posticipo di Serie A, Roma batte Pescara 3-2, ne parliamo subito dopo la pausa, tra poco.
E riprendiamo in diretta dagli studi di Radio SBS Carlo Reglia e Dario Castaldo con voi fino alle 10. Passiamo allora finalmente alla Serie A con i risultati della 14ª giornata del campionato, Dario.
Nei due anticipi del sabato, Torino-Chievo 2-1, ad Empoli il Milan si è imposto 4-1, nella domenica italiana Palermo-Lazio batte Palermo 1-0, a Bologna Atalanta batte Bologna 2-0, Cagliari-Udinese 2-1, Crotone-Sampdoria 1-1, il Genoa batte la Juventus per 3-1 e poco fa la Roma si è imposta sul Pescara per 3-2, mancano due partite all'appello e si giocano tra meno di 24 ore, sono Napoli-Sassuolo e Inter-Fiorentina.
In classifica sempre prima la Juventus con 33 punti, ma il suo vantaggio viene eroso da Milan e Roma che seguono a 29. Lazio-Atalanta 28, Torino-25, Napoli-24, Fiorentina-20, Genoa-Sampdoria e Cagliari-19, Inter-Chievo 18, Bologna-16, Udinese-15, Sassuolo-13, Empoli-10, Pescara-7, Crotone e Palermo chiudono con 6 punti.
E allora, per parlarci di quel che è successo sui campi della Serie A, ci colleghiamo con i nostri studi di Sydney, dove è in linea con noi Marco Lucchi. Buongiorno Marco.
Buongiorno Carlo, buongiorno Dario, buongiorno naturalmente a tutti gli ascoltatori.
Allora Marco, Juventus che perde anche malamente, perché al Ferraris contro il Genoa è finita per 3-1, resta chiaramente al primo posto della classifica la vecchia signora, ma insomma si tratta del terzo KO rimediato dai bianconeri in questa stagione, tutti in trasferta dopo le sconfitte a San Siro contro le milanesi. Che cosa è successo al Ferraris?
Allora, che cosa è successo ce lo dirà fra qualche istante Massimiliano Allegri, il tecnico della squadra, che non è affatto soddisfatto, ve la posso anticipare, ma certamente lo reste sicuramente capito da soli. Vediamo che cosa è accaduto in campo. Inizio fulminante del Genoa, che al terzo minuto segna col Ciolito, cioè ovvero il figlio di Simeone, l'allenatore dell'Atletico Madrid, forse futuro allenatore dell'Inter.
Ti piacerebbe?
Beh, abbastanza, sì. E dopo 10 minuti si ripete Giovanni Simeone, quindi 2-0 per il Genoa. Tutti si aspettano la reazione della Juventus, che non arriva. Tanto è vero che su un'azione confusa c'è anche un autogol al 29esimo di Alexandro della Juventus, che porta la squadra genovese sul 3-0. Nel secondo tempo non succede moltissimo, soltanto all'82esimo Pjanic riesce ad accorciare le distanze, un po' il gol della bandiera, abbiamo detto 82esimo, quindi 10 minuti dalla fine per la Juventus. Ricordiamo che la Juventus aveva diverse assenze, prima fra tutte quella di Higuain, che era comunque in panchina ma che Allegri non ha voluto rischiare, ma cominciamo a sentire, abbiamo diversi contributi sonori, quindi cominciamo a sentire l'allenatore del Genoa, Juric, che insomma col suo tono sempre abbastanza pacato e tutt'altro che entusiasta, sarà una caratteristica forse dei tecnici balcanici, ci spiega perché appunto la sua squadra ha meritato la vittoria.
Abbiamo fatto veramente ottimo primo tempo, dove abbiamo creato anche altre occasioni. Il secondo tempo era più difficile perché loro sicuramente sono entrati molto arrabbiati, però abbiamo, penso, contenuto benissimo, abbiamo gestito bene la partita e poi magari quando è uscito Daniel sono rimasti in 10, abbiamo avuto un calo anche a livello psicologico, perché penso che pensavamo che fosse fatta, invece loro in ogni momento possono riaprire la gara, cioè abbiamo tremato un po' fino alla fine, però va bene.
E infatti il tecnico della Genoa ha anche chiarito una cosa che io non avevo detto, che Dani Alves si è infortunato nel secondo tempo, la Juventus aveva già fatto tutti e tre i cambi e quindi per un certo periodo ha giocato in 10. Non credo che le cose sarebbero potute cambiare per i bianconeri, che adesso, come abbiamo già detto in fase di introduzione, subiscono la terza sconfitta. Il proprietario del Genoa, Preziosi, che ha vari interessi in varie parti d'Europa, ma comunque al momento il Genoa è il suo gioiello numero uno, e gli è stato chiesto appunto se c'è un confronto da fare con l'ex tecnico della squadra, Gasperini. Sentiamo che cosa ha risposto Preziosi, che invece dà tutto il merito al tecnico Juric, anche se dice che c'è un'infarinatura, ma sentiamo esattamente le sue parole.
Mi sembra che i meriti non possono essere in nessun caso condivisi con un altro allenatore. Sicuramente, avendo lavorato molto per Gasperini, come si dice, quando si va dal mugnaio poi ci si infarina un po', quindi qualche cosa avrà preso, ma la partita l'ha vinta Juric e ho visto, certo, se sono forse alcuni accostamenti possibili, però io credevo molto in questa gara e lui l'ha confermato, perché non è un gasperiano, è Juric e basta.
E intanto posso darvi una nota di colore. In questo momento è proprio entrato nei nostri studi Domenico Gentile, che come tutti sanno è tifoso juventino, e proprio in questo momento sul nostro monitor stavano facendo vedere i gol del Genoa contro la Juventus.
Quindi, beh, si sarà consolato vedendo quello di Pjanic, che è stato il più bello del pomeriggio al Ferrari, una punizione clamorosa. Però quella del mugnaio che si infarina è un po' la versione positiva del chi va con lo zoppo e impara a zoppicare.
A me piace più il mugnaio.
Sì, sì, infatti.
Senti Marco, ci stavi promettendo a Massimiliano Allegri.
Sì, sì, adesso ascoltiamoci questo accento labronico di Allegri, che spiega perché secondo lui la squadra ha perso. C'è poco da dire, hanno preso 3 gol in meno di mezz'ora, quindi quello che dice è abbastanza lapalissiano. Ascoltiamolo.
Solamente oggi è stata una partita, una giornata giusta e felice. Venivamo da un bel po' di risultati, il passaggio in turno in Champions, però non ci sono giustificazioni nella prima mezz'ora che abbiamo giocato. Abbiamo preso dei gol su delle ripartenze, quindi sicuramente il primo responsabile è normale che sia io. Le partite poi a Genova, a Bergamo, vanno tenute sempre in equilibrio perché sono sempre partite fisiche, poi è semplice. Il riassunto della partita è uno, loro hanno fatto 25 falli e noi abbiamo fatto 8 falli. E quando subisci 25 falli e ne fa solo 8, la partita 9 volte su 10 la perdi.
Beh, questa è la spiegazione. All'inizio ammette di avere giocato male Allegri, e poi dice no perché hanno fatto più falli loro, quindi insomma c'è sempre il come si può dire, il colpo di coda,
il colpo di scena. Senti, sì, dobbiamo andare veloci visto che manca solo 5 minuti. Al secondo posto si conferma il Milan, squadra giovanissima, questa è la più giovane per l'età media della Serie A, che sta continuando a stupire e ogni domenica trova un nuovo protagonista. Il derby aveva offerto la doppietta di Suso, la trasferta del Castellani invece ha regalato la prima doppietta in Serie A di Gianluca Lapadula.
Sì, Lapadula, acquistato dal Pescara dopo che aveva vinto la classifica cannonieri in Serie B, ha segnato al 15°, ma subito dopo l'Empoli si è ripreso segnando con Saponara, e poi nel secondo tempo il Milan è dilagato, c'è stato poco da fare. Tu l'hai citato, Suso ha segnato al 61°, c'è stato addirittura un autogol dell'Empoli che quindi ha portato il Milan sul 3-1, e poi al 77°, un altro gol di Lapadula, quindi ribadiamo 4-1 risultato. Ascoltiamolo, Lapadula chiaramente molto lieto di questa sua prestazione.
Innanzitutto sono molto contento per la squadra, i 3 punti che danno continuità a questa bella classifica. Io cerco di mettermi a disposizione, di fare bene quando vengo impiegato, poi farò di tutto però per ritagliarmi il mio spazio.
Naturalmente, perché anche per lui la concorrenza è ampia, ma Vincenzo Montella, il tecnico del Milan, gli è stato chiesto a questo punto, come chiedono a tutte le squadre che riescono ad emergere, diciamo così, dalla bolla del secondo posto, se si sente l'anti-Juve. Vediamo che cosa ha risposto il tecnico rossonero.
Ma io non faccio questi discorsi con me stesso, figuriamoci con voi, non mi interessa tanto obiettivo finale. Io come ho detto ai ragazzi, quello che penso è che noi come obiettivo dobbiamo avere quello di migliorare giorno per giorno rispetto a quello che facciamo la domenica e quello che dobbiamo fare in allenamento. Poi il resto è una conseguenza, ovviamente piace la classifica, ma i miei pensieri sono altri.
Questa era Vincenzo Montella. Marco, sì, la classifica piace a tante altre squadre. Diciamo rapidamente, la Roma ha battuto il Pescara per 3-2, quindi riagganciando il Milan al secondo posto a meno 4 dalla Juventus, ma con una migliore differenza reti. Ma alle spalle dei giallorossi e dei rossoneri c'è grande confusione.
C'è grande confusione, c'è in particolare una grande Atalanta che probabilmente sta avendo la sua migliore stagione in Serie A, forse da sempre, sicuramente da quanto io mi possa ricordare. Batte il Bologna a Bologna 2-0 con i gol di Masiello al 15° e Kurtic al 68°. Prima si era parlato di Gasperini in quanto ex tecnico del Genoa. Ascoltiamo Gasperini in quanto attuale tecnico dell'Atalanta esprimere la sua soddisfazione anche in questo caso sulla vittoria che mette l'Atalanta fra le grandi.
Probabilmente saranno molto arrabbiati, allora sotto questo aspetto saranno attenti e concentrati per riscattarsi. Nello stesso tempo, se hanno perso qualche problema, magari ce l'hanno.
Ecco, questa è brevemente l'intervista di Gasperini che si riferiva alla Juventus, perché la prossima gara è proprio Atalanta-Juventus, e visto lo stato di forma dei nerazzurri, che in questo momento sono più in alto in classifica rispetto agli altri nerazzurri, e a questa sconfitta della Juventus, dovrebbe essere una gara sicuramente da primo posto per quanto riguarda l'interesse della 15ª giornata.
Marco, velocemente le altre partite, iniziando dal Torino, un Torino che anch'esso sta vivendo una stagione magica.
Esattamente, una stagione magica, tu ti sei messo d'accordo con la nostra collega Magica Fossati per dire questa frase, naturalmente. Il Torino che vince 2-1,
ve lo dico.
No, ha vinto il Torino, dovrebbe essere molto lieta. 2-1 contro il Chievo, doppietta dello spagnolo Iago Falque, che ormai si conferma come mattatore per la squadra, al 35esimo, al 38esimo, quindi in tre minuti si afferma il Torino nel primo tempo e poi anche in questo caso nel secondo mette un po' i freni e Inglese inteso come cognome del giocatore del Chievo all'85esimo porta le squadre sul 2-1. Ascoltiamo brevemente Mihajlovic che ci parla appunto dell'esito di questa partita, il tecnico del Torino.
Come io sono un allenatore onesto, voglio dire anche le cose negative, dico che Chievo per primi 25 minuti del primo tempo e per primi 25 minuti del secondo tempo ha giocato meglio di noi. Loro hanno fatto toro, noi eravamo così imbambolati. Poi i gol di Iago, due gol hanno cambiato la partita.
Quindi questo Mihajlovic a proposito del Torino onesto dice hanno giocato forse meglio di noi prima del nostro exploit. Io credo che sia il momento di restituirvi la linea perché mancano pochi secondi al termine della prima ora del programma.
Continuiamo allora il nostro programma parlando di sport con il calcio, però questa volta andiamo down under con i risultati dell'ottava giornata dell'A-League.
Una giornata spalmata su quattro giorni: giovedì Central Coast Mariners Perth Glory 2-0, venerdì Western Sydney Wanderers Brisbane Roar 1-1, sabato due i match Melbourne Victory Newcastle Jets 2-0 e 0-0 tra Sydney FC e Adelaide United, ieri infine Melbourne City che batte Wellington Phoenix per 2-1.
In classifica Sydney FC con 20 punti conduce su Melbourne City e 16. Melbourne Victory e Brisbane Roar 13 punti, Perth Glory 11, Central Coast Mariners 9, Wanderers e Jets 8, Wellington Phoenix con 6 punti. Chiude la penultimo con 6 punti, chiude l'Adelaide United con 3 punti. Ricordiamo che Phoenix e Victory hanno una partita in meno.
E allora i campioni di Adelaide sono dunque sempre in fondo alla graduatoria, ma in questo fine settimana sono stati capaci di bloccare a Sydney la capolista Sky Blues sullo 0-0. In generale si è segnato poco, appena 9 gol, in questa ottava giornata favorevole alle due squadre di Melbourne.
Un turno che vi stanchi, Central Coast Mariners, guidati dall'ex laziale Paul O'Conn, tornare al successo dopo quasi un anno e non subire reti dopo 36 partite. Di tutto questo abbiamo parlato con l'esperto di calcio australiano Joe Russo, ascoltiamolo.
La gara di sabato sera tra il Sydney FC e l'Adelaide United è terminato sullo 0-0, è veramente stato un incontro molto scialbo, direi ben poco da raccontare in questo incontro. È stato un punto prezioso per l'Adelaide che così diciamo raccimola un po' di punti, piano piano adesso si trova con 3 punti, sempre in fondo alla classifica. Ed anche per il Sydney FC è importante mantenere questo record di imbattibilità, infatti adesso sono 8 giornate, 8 partite imbattute per il Sydney FC che mercoledì sera dovrà affrontare in finale la FFA Cup, il Melbourne City, sarà un grandissimo incontro. E in vista di questo incontro il tecnico del Sydney FC, Gray Mann, ha lasciato in panchina anche giocatori importanti tipo Alex Brosk, che è entrato soltanto in campo al 57esimo contro l'Adelaide, ma alla fine 1-0-0, ma ben poco da raccontare in questo incontro.
Eh sì, forse un passo indietro dal punto di vista della prestazione per la squadra di Graham Arnold, un passo avanti invece da parte di quella di Guillermo Amor, e in tutto questo la classifica un po' si accorcia in testa, nel senso che il Melbourne City ieri sera ha battuto Wellington Phoenix per 2-1 avvicinandosi proprio agli Sky Blues, come ricordavi, a 3 giorni dalla sfida che decide la Coppa d'Australia. Ascoltiamo Luke Bratton, uno dei protagonisti del match di ieri sera.
The mentality is really good and we're going to take it game by game no matter what. And you know it should be great. I think that Sydney are the best team in the league at the moment. The table doesn't lie, so it should be a great game.
E dunque questo era Luke Bratton, ex Brisbane Roar, protagonista del successo per 2-1 del Melbourne City su Wellington Phoenix, che dice, giocando un po' d'astuzia, il Sydney FC è la squadra migliore in questo momento, la classifica non mente. Tu sei d'accordo?
Beh, la classifica dice proprio così, infatti 8 gare e senza una sconfitta la classifica non può dire in questo senso tantissime bugie, ma il Melbourne City è a 16 punti in classifica, si trova in seconda posizione, è sempre un avversario molto difficile, forse sono quei trucchetti, quei giochetti che si fanno prima dell'incontro, che l'altra squadra è favorita, c'è più pressione su di loro, eccetera, eccetera, e forse un po' di questo c'è in questo commento di Luke Bratton. Ovviamente ieri sera il Melbourne City ha sofferto un po', ha vinto di sette misure contro il Wellington Phoenix, ha dovuto anche aspettare il calcio di rigore di Bruno Forno al 71esimo per decidere questo incontro.
È stata comunque una giornata molto favorevole alle squadre di Melbourne, il Victory ha fatto il suo, era previsto questo successo sul Jets, è arrivato comunque un 2-0 molto positivo per la squadra di Kevin Muscat, visto che storicamente Newcastle è la bestia nera del Victory.
Eh sì, grazie alla doppietta di Roy Haas al 52esimo, un calcio di punizione deviato tra l'altro dalla barriera difensiva e poi due minuti più tardi al 54esimo, sempre Roy Haas ha segnato per il Victory. Oltre 18.000 spettatori all'Amy Park di Melbourne, grande affluenza di pubblico per vedere una squadra che normalmente non porta tifosi da casa sua, il Newcastle, infatti grande affluenza di pubblico lì a Melbourne.
E quindi a questo punto la classifica dice Sydney FC 20 punti, con le due squadre di Melbourne sulle tracce di quella di Graham Arnold, con il City a 16, il Victory a 13, anche se con una partita in meno. Appaiata al Victory c'è il Brisbane Roar, che non è andato oltre l'1-1 contro il Western Sydney Wanderers, terzo pareggio consecutivo per 1-1 per la squadra di John Aloisi. In questo caso mi è sembrato abbastanza giusto il risultato, Joe.
Sì, abbastanza giusto, questa forse la partita più divertente della giornata, infatti abbiamo visto Western Sydney giocare in casa per il secondo venerdì consecutivo e per la seconda volta abbiamo visto anche lo stesso risultato, 1-1 sette giorni fa contro il Melbourne City, 1-1 contro il Brisbane Roar proprio venerdì sera. Gran bella partita e forse diciamo che il Western Sydney abbia giocato un po' meglio del Brisbane Roar, specialmente nel secondo tempo, ma alla fine tutto sommato l'1-1 sta giusto tutte e due le squadre. Al 18esimo McLaren ha portato in vantaggio gli ospiti con calcio di rigore, Tyson il portiere lo ha atterrato in aria e per il direttore di gara è stato un calcio di rigore, ovviamente per il tecnico del Western Sydney non è stato così, ma abbiamo visto tutto in televisione che è stato un netto calcio di rigore. Poi nel secondo tempo al 56esimo ha pareggiato Kusukami, il giocatore giapponese del Western Sydney. Gran bella partita del portiere Michael Theodore, Brisbane Roar, infatti è stato lui a fare la differenza tra le due squadre, ha parato un po' di tutto, ma alla fine 1-1 sono andati a casa, diciamo, tutti contenti.
Eh sì, soprattutto perché per una volta nessuno ha dovuto recriminare per qualche decisione arbitrale. Se vogliamo, Popovic si mangia le mani per un'occasione fallita da Brendan Santalab sul finale, una volta in cui Theo non c'era arrivato, è stato il suo attaccante di scorta a spedire sopra la traversa letteralmente da due passi. Una parola anche su questo giapponese del Western Sydney, sulle tracce di Ono, Junpei ha segnato lui il gol dell'1-1. Chi è e soprattutto com'è, Joe?
Ma l'abbiamo visto ben poco per adesso, questo è stato soltanto il suo primo gol in A-League, certamente non è a livello del giapponese precedente del Western Sydney, Shinji Ono, ma chiaramente un giocatore che vale, ovviamente è stato scelto dal Western Sydney come un punto di riferimento per la loro squadra. Prima di arrivare qui in Australia è molto sconosciuto, ma abbiamo visto giocare abbastanza bene, che ha segnato questo gol molto facile alla fine, tra l'altro il suo primo gol in A-League, e dobbiamo aspettare qualche settimana in più per vedere che tipo di qualità si presenta Junpei Kusukami, ma alla fine direi che è un'altra scelta azzeccata di Tony Popovic.
Senti, un'ultima battuta invece sull'anticipo del giovedì, perché questo 2-0 del Central Coast Mariners sul Perth Glory segna un po' la storia della squadra di Gosford, che finalmente dopo 36 partite non ha subito gol e soprattutto è tornata la vittoria in casa, vittoria che mancava addirittura da quasi un anno, dal 31 dicembre del 2015. Ti sembra che Paul O'Conn stia facendo un ottimo lavoro visto il materiale tecnico e umano a disposizione?
Sì, sì, certamente, Paul O'Conn, l'ex giocatore della Lazio, sta facendo un grandissimo lavoro lì al Central Coast. Ovviamente è una squadra con un piccolo budget, non può comprarsi dei giocatori come fanno le altre squadre. E alla fine è stata una bella vittoria su Perth Glory. Sono queste partite fatte apposta per la televisione, giocano giovedì sera e sugli spalti ci vanno, diciamo, una manciata di spettatori, soltanto 5.000 lì a Gosford giovedì sera. E questa è stata una vittoria preziosissima per i Mariners, che adesso sale in classifica alla sesta posizione ed è proprio in zona, diciamo, playoff, ma soltanto ovviamente l'ottava giornata. Ashcroft al 26esimo, poi O'Donovan al 59esimo hanno segnato i gol per i Mariners, ma veramente sono d'accordo con te, Paul O'Conn sta svolgendo un grandissimo lavoro con, diciamo, poco materiale a sua disposizione.
Un'ultima battuta, lo hai accennato all'inizio del nostro collegamento, Joe, tra poco più di 48 ore c'è la finale della FFA Cup, chi vince secondo te tra Sydney FC e Melbourne City? Ricordiamo che si gioca a Melbourne e infatti Graham Arnold non solo ha avuto qualcosa da ridire sulla scelta della sede per ospitare la partita.
Io direi questo. che questo sarà il fattore più importante, che il Melbourne si giocherà in casa. Ovviamente sono le due squadre, diciamo, più in forma attualmente della A-League. Sydney FC rimane imbattuto, ma abbiamo visto Sydney FC giocare molto male contro l'Adelaide sabato sera. Infatti l'Adelaide è stato un po', diciamo, sfortunato di non aver ottenuto un po' di più qui a Sydney contro gli Sky Blues. E io direi che il fattore campo sarà molto influente in questo incontro. Per me dovrebbe vincere il Melbourne City. Ovviamente Sydney FC ha avuto un giorno di riposo anche in più, Melbourne City ha giocato ieri sera contro il Wellington, ma in casa, anche con Tim Kyle in campo. Io direi che questi sono i fattori più importanti dell'incontro e per me di stretta misura Melbourne City.
E questo era Joe Russo che abbiamo ascoltato su quest'ultima giornata di Serie A, di A-League. A proposito di diverse serie, passiamo da Dario, ma non so più chi sei, Dario, alla Serie B. Che cosa è successo nelle ultime 24 ore?
Serie B, si è segnato poco, un po' come in A-League, ci sono stati 5 pareggi, 3 dei quali per 0-0. Vediamo i risultati: 1-1 nel derby ligure tra Entella e Spezia, il Brescia ha battuto 1-0 l'Ascoli, il Carpi ha superato Cittadella 2-0, è tornato a successo il Cesena che ha battuto l'Avellino 3-0 ed è costato questo risultato il posto al tecnico degli Irpini Toscano. 1-1 tra Frosinone e Ternana, 0-0 tra Perugia e Novara, 0-0 anche tra Spal e Latina e tra Vicenza e Benevento. Il Pisa, peggior attacco della Serie B, ha comunque battuto il Trapani per 1-0 con lo stesso punteggio. Poco fa il Verona si è imposto sul Bari 1-0 deciso da Pazzini con un gol a 7 minuti dal termine, risultato che consente al Verona di riprendersi la testa della graduatoria. L'Hellas ha 33 punti, 2 di vantaggio sul Frosinone. In zona playoff Benevento e Cittadella 28, Spal 26, Perugia 25, Entella e Carpi 24. Nella zona calda della classifica invece Cesena sale al 16° posto con i 3 punti determinati dalla vittoria sull'Avellino. A 16 ci sono anche la Ternana e la Provercelli e lo stesso Avellino. A 15 Ascoli e Vicenza. Chiude il Trapani di Serse Cosmi con 11 punti.
Insomma, la morale è Pazzini in nazionale, questo è quello che vogliamo vedere tutti.